Hai parlato prima in relazione all'informazione, di cosa si può pubblicare e non si può pubblicare ora. Cosa cambierà in questo senso se la legge verrà approvata?
Beh, dovrebbero cambiare alcune cose, soprattutto per la fase investigativa, direi a questo punto. Perché la tutela della riservatezza viene realizzata, estendendo di fatto il divieto di pubblicazione e anche con dei meccanismi interni al processo e non soltanto al processo, cioè prevedendo, e questa è una cosa importante da sottolineare, una sorta di archivio riservato presso le procure, dove dovrebbero essere conservate le intercettazioni, e per intercettazioni intendo i nastri, le registrazioni di conversazioni, ma anche di immagini, perché adesso ci sono anche le immagini, e i verbali. E questo dovrebbe garantire sostanzialmente che non tutti possono avere accesso, appunto, a questo archivio riservato, servirebbe a proteggere le intercettazioni quando sono state eseguite, quando sono ancora coperte da segreto, ma dovrebbero servire anche a tutelare e a proteggere meglio quelle intercettazioni quando ormai il segreto interno è caduto, ma che semplicemente non sono rilevanti, e anche quelle poi rispetto alle quali sia poi stata disposta la distruzione, fin tanto che evidentemente la distruzione non avverrà. Allora, tutto quello che è contenuto all'interno di questo archivio riservato, nel quale appunto vengono inserite dopo che sono state eseguite le intercettazioni, dovrebbe incontrare i limiti, diciamo, di pubblicazione che troviamo, diciamo, nel nuovo articolo 114, che riguarda appunto il divieto di pubblicazione, che introduce una disciplina molto speciale, però soltanto per le intercettazioni. Quindi viene ritoccato il divieto di pubblicazione, però la cosa singolare è che è una modifica che viene fatta soltanto per questo tipo di attività di indagine. E da quello che ho potuto capire, l'attuale normativa prevede sostanzialmente questo. Il riferimento è l'articolo 114 come modificato nell'articolo 7 del DDL, 6 e 7 se non sbaglio. Praticamente la regola tradizionale in parte rimane in piedi finché c'è il divieto interno, e quindi finché le intercettazioni sono coperte da segreto non si può pubblicare nulla. Quando cade il divieto famoso, perché appunto c'è stata conoscenza da parte della difesa, qui invece la disciplina tende a differenziarsi, perché avremmo in particolar modo che rimane comunque il divieto di pubblicazione anche per riassunto, e quindi non viene vietato la pubblicazione soltanto dell'atto, ma anche del contenuto. Diversamente da quello che accade per gli altri tipi di atti del procedimento, qualora vengano in rilievo appunto documentazione e atti relativi alle conversazioni. Quindi possiamo ipotizzare che si parli appunto delle registrazioni eseguite in sede di intercettazione e anche di tutto ciò che attiene i verbali che attestano le operazioni, i brogliacci. E tra l'altro un'altra cosa interessante è che questo tipo di divieto riguarda non soltanto il contenuto delle comunicazioni, ma anche i cosiddetti dati inerenti al traffico, cioè i dati esterni delle comunicazioni. Quindi non si sa qual è stato il contenuto della conversazione, ma si sa che Tizio ha telefonato a Caio nella data X e che sono stati al telefono 10 minuti. Quindi si vieterebbe, dopo che è caduto il segreto interno, la pubblicazione di tutte queste notizie, contenuto quindi delle comunicazioni che sono state intercettate o dati esterni, fino appunto alle indagini preliminari o all'udienza. Quindi la grossa particolarità è che mentre dopo la caduta del divieto del segreto, interno, gli altri atti del procedimento sono pubblicabili per contenuto, questo non vale per le intercettazioni. Tutto quello che nasce dall'intercettazione o da dati di traffico telefonico dovrebbe rimanere non pubblicabile nemmeno per riassunto fino a che non sono terminate le indagini all'udienza preliminare. Poi è vietata anche la pubblicazione, e questo è un po' a risposta di quello che avevo anche anticipato poco fa, perfino, e questa è un'aggiunta che forse però va a tutela, per riassunto delle ordinanze cautelari, a meno fino a che il difensore non ne abbia avuto conoscenza, e quando anche ne abbia avuto conoscenza non è possibile pubblicare le parti dell'ordinanza che riproducono le intercettazioni. E poi resterebbe comunque vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, quindi anche una volta che è caduto, dicevo, questo segreto interno, e questo invece forse è più ragionevole, delle intercettazioni di cui è stata ordinata appunto la distruzione, perché ad esempio illegittime, oppure di quelle che riguardano persone estranee alle indagini, anzi o meglio che riguardano fatti, circostanze o persone estranee alle indagini e che vengono appunto stralciate, no? Subito dopo che è stata effettuata l'intercettazione nella fase successiva. Quindi la grossa novità è la previsione, anzitutto viene esteso il divieto di pubblicazione per le notizie rilevanti per il processo, no? Per le notizie rilevanti anche per contenuto, qualora vengano dalle intercettazioni, non si possono pubblicare. Quando invece parliamo di notizie che non sono rilevanti, ma che sono sempre captate con le intercettazioni, il divieto di pubblicazione evidentemente viene bandito, perché viene previsto, perché prima non c'era espressamente una regola di questo tipo, e sempre in questa logica si prevede espressamente il divieto di pubblicazione anche delle intercettazioni che dovrebbero poi comunque essere distrutte perché originate in modo illegittimo. Il problema è che poi per la fase dibattimentale non c'è tutela, cioè se fino alla chiusura dell'udienza preliminare il soggetto a cui la privacy si dice che deve essere tutelata viene tutelata attraverso queste norme, una volta che siamo a dibattimento non l'è più. Allora diciamo che sospetto che dietro questa operazione ci sia un'altra finalità, effettivamente sorge, perché non si riesce a capire perché lo stesso tipo di notizia possa essere pubblicata nella fase dibattimentale, magari a distanza di anni da quando è iniziato il procedimento, e in un certo momento ancora della fase preliminare, quando ormai il soggetto ne è venuto a conoscenza, non si può fare la pubblicazione. Insomma, diciamo che viene da pensare che l'idea è di spostare il momento della pubblicazione, perché forse più passa il tempo rispetto al fatto c'è meno concitazione, c'è meno emotività, che nel nostro paese è sempre tanta, allora si sposta la pubblicazione quando ormai però magari anche la rilevanza e l'interesse per la notizia è venuto meno. Allora se da questo punto di vista la libertà di stampa serve a garantire informazione e a fare un po', come si dice, da cane da guardia, forse se avviene troppo tardivamente questa funzione sicuramente può essere messa in discussione. Insomma, la pubblicazione troppo tardiva delle notizie probabilmente perde di buona parte della sua utilità.
C'è un punto che poi noi approfondiremo con i responsabili dell'Ordine dei giornalisti, che parla di iscrizione all'albo.
Io credo che lei faccia riferimento a quello che giornalisticamente hanno chiamato l'emendamento D'Addario, che è una norma che hanno introdotto per sanzionare penalmente chiunque, leggo la definizione, fraudolentemente effettua riprese o registrazione di comunicazioni e conversazioni a cui partecipa o comunque effettuate in sua presenza. Sostanzialmente vogliono vietare con la sanzione penale quello che spesso accade, cioè che con telefoni di recente tecnologia, con microregistratori, di nascosto si registri i dialoghi a cui si partecipa o si riprendano immagini di attività in ambiti a cui si può partecipare. Quindi non parliamo di un ascolto o una ripresa di immagini fatte in modo clandestino senza che le persone siano ammesse nell'ambito dove si svolgono le attività. Il soggetto partecipa alla luce del sole in certi ambienti e di nascosto registra quello che accade. È una tecnica investigativa che viene usata spesso dagli inquirenti, ma anche nella vita di tutti i giorni da chiunque, perché spesso ci si vuole preservare o, come dire, costituire la prova di certi dialoghi, o si vogliono captare immagini sempre per dimostrare per il futuro, se mai ci fosse la necessità, che è accaduto un certo fatto, che c'è stata una certa conversazione. Lo fanno spesso persone che sono vittime di reati, come penso, guardando ai casi giudiziari, vittime di estorsioni che registrano i colloqui fatti dai loro estorsori. Abbiamo anche giornalismo, come dire, fatto con questo tipo di tecnica, vediamo i frutti sulle reti televisive. Si tratta, come dire, di attività che presuppongono tutta una serie di interviste, o comunque di attività, registrando di nascosto quello che è il risultato di questi colloqui. Questi comportamenti saranno d'ora in poi sanzionati penalmente, però è prevista una causa di non punibilità qualora, queste registrazioni vengano fatte, vabbè, per la difesa della sicurezza dello Stato non è una parte che a noi interessa, ci interessa di più la parte dove si esclude la punibilità se le registrazioni vengono usate in un procedimento giudiziario. Penso alla persona offesa che registra la minaccia subita come prova, no? Non sarà punita penalmente per aver costruito questa prova a sua tutela. È anche previsto quello che lei diceva, che il soggetto non sia punibile se ripreso le registrazioni sono state effettuate ai fini dell'attività di cronaca. Il problema nasce però dal fatto che si precisa che questa attività di cronaca deve essere espletata da giornalisti appartenenti all'ordine professionale. Quindi la logica mi sembrerebbe, la ratio, diciamo, della norma, come la chiamiamo, mi sembrerebbe essere quella di non punire queste attività quando svolte, quando finalizzate all'esercizio dell'attività di cronaca. Il problema è che, come diceva lei, la categoria, diciamo così, giornalisti in senso ampio, è suddivisa in giornalisti, pubblicisti, e la norma, che è una norma penale, fa riferimento soltanto ai giornalisti appartenente all'ordine professionale. Quindi
Si indagheremo anche con loro.
sembrerebbe far ipotizzare che i soggetti che non abbiano questa qualifica non possono beneficiare di questa condizione di non punibilità. Se così fosse, a mio giudizio, sarebbe una norma irrazionale e passibile di censura sul piano costituzionale, perché se la logica è tutelare l'attività di cronaca, bisognerebbe che questo tipo di tutela venga garantita non soltanto a giornalisti, ma anche ai pubblicisti e a coloro che in qualche modo sono appartenenti all'ordine professionale nei vari momenti della loro carriera in cui svolgono questo tipo di attività. Quindi qui c'è anche un problema, forse, legato all'attuale organizzazione anche dell'albo, professionale, appunto, dei giornalisti, che forse, prevedendo appunto diverse figure, rischia di, come dire, di consentire una diversa tutela sul piano anche penale, sotto il profilo, diciamo, di questo tipo di giornalismo d'assalto fatto attraverso queste inchieste che utilizzano questa particolare modalità di intervista.